Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per la nostra chiave di lettura. Trainato dal caso Welby, comincia oggi in Senato l'esame della legge sul testamento biologico o delle direttive anticipate di vita. L'obiettivo della Commissione Sanità, presieduta dal DS Marino, è stabilire in tempi ragionevoli le norme che consentiranno di esprimere con un atto scritto le proprie volontà sulle cure che vorremmo ricevere o rifiutare il giorno in cui ci trovassimo gravemente ammalati in uno stato di incoscienza tale da non poter decidere sul momento. Si parla dunque del cosiddetto testamento biologico. Ma come abbiamo detto, questa apertura della discussione della legge sul testamento biologico in Senato è stata in qualche modo illuminata da una luce particolare, perché da qualche giorno c'è un dibattito nel mondo politico e culturale dopo un appello di un malato terminale al capo dello Stato, cioè Pier Giorgio Welby, co-presidente dell'associazione Luca Coscioni, che soffre di distrofia muscolare progressiva, ha inviato una lettera al presidente Napolitano in cui invoca per sé una morte che non chiama dignitosa, ma una morte opportuna. Noi parliamo di questi temi con il professor Adriano Pessina, che insegna filosofia morale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma è anche direttore del centro di bioetica di questo Ateneo. Professor Pessina, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco, io vorrei partire proprio dalle parole di questo appello di Welby, che parte da un'affermazione: io amo la vita, e arriva a dire che purtroppo di fronte alle sue condizioni invece implora la morte. Se fossi svizzero, belga, olandese potrei sottrarmi a questo oltraggio estremo che sta subendo il mio corpo, ma sono italiano e qui non c'è pietà. E si riferisce proprio alla impossibilità che ha come italiano di invocare l'eutanasia. Si tratta di un appello che ha avuto un forte anche impatto emotivo. Lei come lo considera, professor Pessina?
Ma innanzitutto lo considero con grande rispetto, perché è una persona che, come Welby, ha dimostrato di essere un combattente per la vita e un coraggioso, va in qualche modo ammirato. D'altra parte, la sua vita è la testimonianza contro le sue stesse parole, nel senso che io posso comprendere che ci siano dei momenti in cui veramente non ce la si fa più. Questo è umano, credo che capiti a molte persone, credo che capiti in particolare a persone che vivono una condizione molto difficile, ma credo che proprio in questo momento quello che occorre fare è invece ribadire una rete di solidarietà, di valorizzazione della vita della persona. Io credo che per una civiltà il dire no all'uccidere sia una cosa fondamentale. Poi bisogna discutere, perché vede, noi ieri abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo fatto un comunicato stampa che non è stato molto ripreso, ma un comunicato stampa come centro di bioetica che è stato scritto insieme a coloro che sono davvero nella situazione, perché è stato un comunicato stampa che è stato firmato dalla Federazione Italiana delle Associazioni Neurologiche dei Pazienti, dalla Consulta Regionale dell'Associazione dei Disabili del Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, quindi di persone che vivono in prima persona molti di quei disagi come familiari o come pazienti che hanno fatto nascere questo appello. Ebbene, questo documento noi ribadiamo una cosa fondamentale, che ciò di cui oggi si ha bisogno è in realtà di una cultura che sappia accogliere e sostenere concretamente queste persone. Questo è il punto decisivo. In Italia, quando si parla discussione sulla disabilità, si parla di quello che si deve togliere e non di quello che si deve fare. Togliere la vita o magari anche togliere la pensione. Cioè, la vita di queste persone viene rappresentata anche culturalmente come un peso economico, un peso esistenziale, un peso affettivo. Questo è assolutamente ingiusto.
Ecco, in questo appello che voi del Centro di Bioetica della Cattolica, assieme a queste tre associazioni di malati, avete pubblicato ieri, mette in evidenza un concetto: non si può mai arrivare in forme di accanimento o di abbandono terapeutico. Cosa significa?
Ecco, credo che questi siano i due punti chiave della vicenda. Cioè, da una parte il fatto che ci sia un uso assolutamente sproporzionato e inadeguato alle condizioni della persona dei mezzi tecnologici, ma questa decisione del rifiutare l'accanimento terapeutico non è una cosa che in qualche modo venga lasciata all'opzione, è qualcosa che è doverosa da parte del medico. Occorre creare una cultura perché ci sia veramente la capacità di capire quando i trattamenti sono proporzionati alla condizione della persona. La seconda cosa è però quella di evitare quello che oggi è più facile, cioè l'abbandono terapeutico, cioè il fatto di non fornire alle persone quegli strumenti che sono alla portata della medicina e che possono far esprimere, partendo dalla loro condizione reale, quello che è la loro vita e la loro personalità, partendo da quello che sono concretamente e non con un modello ideale di persona. Vorrei fare anche un'osservazione. Stamattina ho sentito una dichiarazione del professor Rodotà che citava la ricerca fatta dall'Università Cattolica sul tema della sospensione delle cure, e il professor Rodotà diceva una cosa assolutamente falsa e gravissima, perché sosteneva che nella nostra ricerca si dimostrava che il 50% delle persone e dei medici praticano l'eutanasia. È assolutamente falso, è un dato mistificante. La nostra ricerca, che è pubblicata, ognuno la può leggere, si intitola Scelte di confini in medicina, dice che in alcuni casi, nella sospensione delle cure, quando si era già deciso di sospendere le cure, il 3,6% dei medici, quindi non il 50%, ha usato farmaci in dosi volutamente letali. Allora non si dica che poi in Italia si pratica l'eutanasia e che la nostra ricerca l'ha provato, perché è assolutamente falso. C'è una campagna ideologica, secondo me, sul tema dell'eutanasia che deve essere in qualche modo smantellata.
Ecco, professor Pessina, ieri è intervenuto con un'intervista alle agenzie il cardinal Lozano Barragán, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale Sanitaria, e a proposito di questo dibattito sull'eutanasia ha ribadito che la Chiesa la considera una forma di assassinio, e un percorso di morte. Ha detto no anche all'accanimento terapeutico, inutile e dannoso, sì invece alle cure palliative per evitare inutili sofferenze. Questa è la dottrina cattolica in questo campo, sintetizzata. E invece si parla in questo momento in Parlamento del testamento biologico. Ecco, quale può essere, diciamo, un orientamento cattolico in questo, su questo tema?
Io credo che in linea di principio non ci siano delle obiezioni al fatto che una persona possa decidere in qualche modo come vivere i suoi ultimi anni, come anche, come dire, utilizzare delle risorse che la medicina gli dà. Ci sono anche scelte coraggiose di persone che, per esempio, hanno sacrificato la loro vita per mettere al mondo dei figli. Quindi, voglio dire, non c'è un'obiezione in linea di principio su questo. La questione di fondo è che però non si possono regolare i rapporti medico-paziente in base semplicemente a delle strutture di natura giuridica. Cioè, io non vorrei che in realtà il discorso del testamento, che tra l'altro rischia di essere poi fatto e esteso anche a una persona che oggi in condizioni di assoluta salute debba decidere che cosa magari un domani gli si può essere fatto o no. Io credo che se veramente il testamento biologico non è una scorciatoia per introdurre l'eutanasia, quindi una certa arbitrarietà, io credo che non sia necessario, ma sia necessario creare una cultura in cui i medici in qualche modo ristabiliscono un rapporto fiduciario con il paziente. Il fatto che si vada a questo tipo di documento, come dire, secondo me segna comunque una situazione alla quale in ogni caso bisogna porre rimedio, e cioè un rapporto fra il medico e il paziente che è rimasto un rapporto puramente di tipo contrattuale. Quindi io ho alcune perplessità che più volte ho ribadito sul fatto che questo strumento sia uno strumento che aiuti a, come dire, vivere bene la condizione della malattia. E poi l'ultima osservazione è questa: io credo che quando si fanno queste riflessioni e queste battaglie non si possono farle, come dire, senza essere insieme anche con le persone che vivono la loro malattia. Quello che abbiamo cercato di fare con il centro è stato proprio questo, di dire non solo di parlare delle persone, di lottare per le persone che vivono in situazioni difficili, ma con le persone. L'idea di una partecipazione attiva, perché i problemi concreti che una persona ha sono in qualche modo interpretati in modo molto emotivo da chi è sano. Chi è sano si rappresenta la malattia in una modalità differente da chi è malato. Allora bisogna anche entrare in questa logica se si vuole capire se le direttive anticipate sono davvero uno strumento per aprire un dialogo medico e paziente oppure se sono un atto burocratico. Sarebbe paradossale che tra medico e paziente si mettesse per l'ennesima volta un altro intermediario, il giudice, il notaio. Non credo che questo porti molto lontano. D'altra parte, tutti quelli che continuano a evocare l'America eccetera dimenticano che in molti casi questo strumento è fallito e in secondo luogo che questo strumento è servito soprattutto dal punto di vista economico, cioè per tagliare le spese, perché tutto questo dobbiamo anche dirlo. Forse è più economico praticare l'eutanasia che impegnarsi per il sostegno delle persone, per impegnarsi per una politica sociale adeguata.
Professor Pessina, grazie per questo suo commento. Buona giornata.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie ancora ad Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è stato ospite in questa chiave di lettura. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.